Ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus. Traduzione di Beniamino Dal Fabbro.
Il più pericoloso effetto dell'esaurimento, impadronitosi a poco di tutti coloro che continuavano la lotta contro il flagello, non era l'indifferenza agli avvenimenti esteriori e alle emozioni degli altri, ma l'incuria a cui si lasciavano andare. Avevano allora la tendenza a evitare tutti i gesti che non fossero assolutamente indispensabili e che gli sembravano sempre superiori alle proprie forze. Per tal via, questi uomini giunsero a trascurare sempre più frequentemente le regole igieniche che avevano codificato, a dimenticare alcune delle numerose disinfezioni che dovevano praticare su se stessi, a correre talvolta, senza essersi premuniti contro il contagio, da malati affetti di peste polmonare. Avvertiti all'ultimo momento che bisognava andare in case infette, era sembrato noioso recarsi prima in qualche luogo per farsi le necessarie inalazioni. Questo era il vero pericolo. Era la stessa lotta contro la peste a renderli allora i più vulnerabili alla peste. Insomma, scommettevano sul caso, e il caso non è di nessuno. Tuttavia, c'era in città un uomo che non pareva né esaurito né scoraggiato, e che continuava ad essere la vivente immagine della soddisfazione. Era Cottara. Egli continuava a tenersi in disparte, mantenendo tuttavia i suoi rapporti con gli altri. Ma aveva scelto di vedere Tarou tutte le volte che il lavoro di quest'ultimo glielo consentiva, perché da un lato Tarou era ben informato sul suo caso, e dall'altro sapeva ricevere il piccolo possidente con inalterabile cordialità. Era un perpetuo miracolo, ma Tarou, nonostante tutto il lavoro che faceva, rimaneva sempre benevolo e attento. Anche quando certe sere si sentiva schiacciato dalla fatica, il giorno dopo ritrovava nuove energie. «Con quello là», aveva detto Cottard Rambert, «si può parlare. È un uomo. Si è sempre capiti». Per questo le note di Tarou a quell'epoca convergono poco a poco sul personaggio di Cottard. Tarou ha cercato di dare un quadro delle reazioni e delle riflessioni di Cottard, come gli erano state confidate da quest'ultimo e come le interpretava lui. Sotto il titolo «Rapporti di Cottard con la peste», il quadro occupa alcune pagine del taccuino e il narratore crede utile darne qui un riassunto. L'opinione generale di Tarou sul piccolo possidente si riassumeva nel giudizio «è un personaggio che cresce». Del resto, a quanto pare, egli cresceva in buon umore. Non era scontento della piega che prendevano gli avvenimenti. Talvolta esprimeva davanti a Tarou la sostanza del suo pensiero con osservazioni del genere. «Certo che non va affatto meglio, ma almeno sono in ballo tutti quanti». «Ben inteso», aggiungeva Tarou, «egli è minacciato come gli altri, ma, appunto, lo è insieme agli altri». E poi, egli non pensa seriamente, ne sono sicuro, di poter essere contagiato dalla peste. Ha l'aria di vivere sull'idea, d'altronde non così sciocca, che un uomo in preda a una grande malattia o a una grande angoscia è dispensato nello stesso tempo da tutte le altre malattie o angosce. Ha notato, mi ha detto, che non si possono accumulare le malattie. Supponga di avere una malattia grave o incurabile, un cancro serio, una buona tubercolosi. Lei non prenderà mai la peste o il tifo, è impossibile. Del resto la cosa va anche più lontano, perché non si è mai visto un malato di cancro morire in un incidente d'auto. Vera o falsa, tale idea mette Cottard di buon umore. La sola cosa di cui non voglia saperne è d'essere separato dagli altri. Preferisce essere assediato con tutti piuttosto che prigioniero da solo. Con la peste, non più inchieste segrete, non più scartafacci, non più schede, non più misteriosi istruttori e arresti imminenti. Propriamente parlando, non c'è più polizia, non ci sono più delitti vecchi o nuovi e colpevoli. Non ci sono che condannati ad aspettare la più arbitraria delle grazie, e in mezzo a loro gli stessi poliziotti. In tal modo Cotard, sempre secondo l'interpretazione di Tarrou, era portato a considerare i sintomi d'angoscia e di smarrimento dei nostri concittadini con la soddisfazione indulgente e comprensiva che poteva esprimersi con un «parlate, parlate, ma io l'ho avuta prima di voi». Ho avuto un bel dirgli che la sola maniera di non essere separato dagli altri era, dopo tutto, avere una buona coscienza. Mi ha guardato malamente e mi ha detto: «Allora, a questo patto, nessuno è mai con nessuno». E poi: «Lei può ancora andare, glielo dico io. La sola maniera di mettere insieme le persone è ancora mandargli la peste, ma si guardi intorno». E in verità capisco bene quello che vuol dire e quanto la vita d'oggi gli debba sembrare comoda. Come non riconoscerebbe al passaggio le reazioni che sono state sue, il tentativo che ciascuno fa di avere tutti con sé, la cortesia che si dimostra talvolta per informare un passante smarrito e il malumore che gli si testimonia altre volte, il precipitarsi della gente verso i ristoranti di lusso, la loro soddisfazione di trovarvisi e attardarvisi, la disordinata affluenza che fa la coda ogni giorno al cinematografo, che riempie tutte le sale di spettacolo e persino i dancings, che si spande come una marea scatenata in tutti i luoghi pubblici, l'indietreggiare davanti a ogni contatto e l'appetito di calore umano che spinge tuttavia gli uomini gli uni verso gli altri, i gomiti verso i gomiti e i sessi verso i sessi. Cotard ha conosciuto tutto questo prima di loro, è evidente, all'infuori delle donne con la sua faccia, e suppongo che sul punto di andare dalle sgualdrine se ne sia astenuto per non incorrere in cattivi costumi che in seguito avrebbero potuto nuocergli. Insomma, la peste gli giova. D'un uomo solitario e che non lo voleva essere, ha fatto un complice. Perché è visibilmente un complice, è un complice che si diverte, è complice di tutto quanto vede, delle superstizioni, dei terrori illegittimi, delle suscettibilità di quelle anime allarmate, della loro mania di non voler parlare della peste e tuttavia di non finir di parlarne, del loro spavento e del loro pallore al minimo mal di testa, da che hanno saputo che la malattia comincia con le cefalee, e della loro sensibilità irritata, suscettibile, instabile, insomma, che trasforma in offesa una dimenticanza e si affligge per la perdita di un bottone dei calzoni. Accadeva sovente che Tarrou uscisse la sera con Cotard. Tarrou raccontava poi nei taccuini come si inoltravano nella tetra folla del crepuscolo della notte, spalla a spalla, immergendosi in una massa bianca e nera dove di tanto in tanto una lampada metteva rari bagliori e accompagnando il gregge umano verso i calorosi piaceri che lo difendevano contro il gelo della peste. Quello che Cotard, pochi mesi prima, cercava nei luoghi pubblici, il lusso e la vita in grande, quello di cui sognava senza potersene soddisfare, ossia il godimento sfrenato, adesso una popolazione intera vi si dedicava. Mentre i prezzi di ogni cosa salivano irresistibilmente, non si era mai sperperato tanto denaro. E mentre il necessario mancava alla maggior parte, non si era mai dissipato meglio il superfluo. Si vedevano moltiplicarsi tutti i giochi d'un ozio che non era se non scioperataggine. Tarrou e Cotard seguivano talvolta per lunghi minuti una di quelle coppie che prima si preoccupavano di nascondere il loro legame e adesso, stretti l'uno contro l'altra, camminavano ostinatamente attraverso la città senza vedere la folla che li circondava, con la distrazione un po' fissa delle grandi passioni. Cotard si inteneriva. «Hanno del coraggio», diceva, e parlava forte, espandendosi in mezzo alla febbre collettiva, alle mance regali che tintinnavano intorno a loro e agli intrighi che si ordivano sotto i loro occhi. Tuttavia, per Tarrou, l'atteggiamento di Cotard non era dovuto tanto a cattiveria. il suo ho conosciuto questo prima di loro, denotava più dolore che trionfo. Credo, scriveva Tahu, che cominci ad amare questi uomini imprigionati tra il cielo e le mura della loro città. Ad esempio, lui gli spiegherebbe volentieri, se lo potesse, che non è poi una cosa così terribile. Lei li sente, mi ha detto, dopo la peste farò questo, dopo la peste farò quello, si avvelenano l'esistenza invece di restare tranquilli e nemmeno si rendono conto dei loro vantaggi. Forse che potrei dire io, dopo il mio arresto farò questo, l'arresto è un principio, non una fine, mentre la peste, sa la mia idea, sono infelici perché non si lasciano andare e so quel che dico. Sa quel che dice, infatti, aggiungeva Tahu. Giudica nel loro esatto valore le contraddizioni degli abitanti di Orano, i quali, nello stesso tempo che sentono profondamente il bisogno di calore che li avvicina, non possono tuttavia abbandonarvisi a causa del sospetto che li allontana gli uni dagli altri. Si sa anche troppo bene che non si può aver fiducia nel proprio vicino, che è capace di darti la peste a tua insaputa e di approfittare del tuo abbandono per contagiarti. Quando si è passato il proprio tempo, come Cotà, a vedere possibili informatori in tutti coloro di cui si è cercata la compagnia, si può capire un tale sentimento. È ben compatibile con le persone che vivono nell'idea che la peste può, da un giorno all'altro, mettergli la mano sulla spalla e che forse si prepara a farlo nel momento in cui ci si rallegra di essere ancora sani e salvi. Per quanto è possibile, lui è a suo agio nel terrore, ma avendo tutto provato prima di loro, credo che ora non possa provare del tutto la crudeltà di questa incertezza. Insomma, con tutti noi che non siamo ancora morti di peste, lui sente che la sua libertà e la sua vita sono tutti i giorni alla vigilia di essere distrutte. Ma siccome lui stesso ha vissuto nel terrore, trova normale che gli altri lo conoscano a loro volta. Più esattamente, il terrore gli sembra allora meno pesante da sopportare che se vi fosse dentro da solo. In questo ha torto. E per questo è più difficile da capire di altri. Ma dopo tutto, proprio per questo, merita più di altri che si cerchi di capirlo. Infine, le pagine di Tahu terminano con un racconto che illustra la singolare coscienza sopravvenuta nello stesso tempo a Cotare e agli appestati. Tale racconto rende pressappoco la difficile atmosfera di quell'epoca e per questo il narratore vi attribuisce importanza. Erano andati al teatro dell'opera municipale, dove si eseguiva l'Orfeo di Gluck. Cotard aveva invitato Tahu. Si trattava di una compagnia venuta nella primavera della peste a dare spettacoli nella nostra città. Bloccata dal contagio, la compagnia si era trovata costretta, dopo accordi con la direzione del teatro dell'opera, a ripetere l'esecuzione una volta alla settimana, di modo che da mesi, ogni venerdì, il nostro teatro municipale risuonava dei melodiosi lamenti di Orfeo e dei vani appelli di Euridice. Nonostante questo, lo spettacolo continuava a riscuotere il favore del pubblico e faceva sempre grandi incassi. Dai posti più costosi, Cotare e Tahu dominavano una platea piena fino a scoppiare dei nostri più eleganti cittadini. I presenti si preoccupavano visibilmente di far notare il loro arrivo. Sotto la luce abbagliante della ribalta, mentre nell'orchestra si accordavano discretamente gli strumenti, le silhouette si stagliavano con precisione, passavano da una fila all'altra, si inchinavano con grazia. Nel leggero brusio di una conversazione mondana, gli uomini riprendevano la fiducia che gli mancava alcune ore prima per le vie nere della città. L'abito cacciava la peste. Durante tutto il primo atto, Orfeo si lamentò con facilità. Alcune donne in tunica commentarono con grazia la sua sventura e l'amore fu cantato in ariete. La sala corrispose con discreto calore. Ci si accorse appena che Orfeo introduceva nella sua aria del secondo atto dei tremolii che non vi figuravano e domandava con un lieve eccesso di patetismo al signore degli inferi di lasciarsi commuovere dai suoi pianti. Certi gesti angolosi sfuggiti a Orfeo sembrarono, ai più avvertiti, un effetto di stilizzazione che giovava all'interpretazione del cantante. Thank you. ci volle il gran duetto di Orfeo ed Euridice nel terzo atto per diffondere una certa sorpresa nella sala. È come se il cantante non avesse aspettato che quel moto del pubblico, o ancora più certamente, come se il rumore venuto dalla platea l'avesse confermato in ciò che sentiva, egli scelse quel momento per farsi avanti verso la ribalta. In maniera grottesca e con le braccia e le gambe divaricate nel suo costume all'antica, e per stramazzare in mezzo alle pastorellerie della messa in scena, che non avevano mai cessato di essere anacronistiche, ma che agli occhi degli spettatori lo diventarono per la prima volta ed in modo terribile. Nello stesso tempo l'orchestra tacque. Gli spettatori della platea si alzarono e cominciarono lentamente a lasciare la sala, prima in silenzio, come si esce di chiesa finita la funzione o da una camera mortuaria dopo una visita, le signore raccogliendo le gonne per poi uscire a testa bassa, gli uomini guidando le loro compagne per il gomito, a che non urtassero negli strapuntini. Ma a poco il movimento precipitò, il brusio diventò esclamazione e la folla affluì verso le uscite, finendo per spingersi gridando. Cotard e Tarrou, che si erano soltanto alzati, rimasero soli davanti a una delle immagini di quella che era la loro vita d'allora. La peste sulla scena, nelle spoglie d'un istrione disarticolato. E nella sala tutto un lusso inutile, sotto forma di ventagli dimenticati e di trine abbandonate sul rosso delle poltrone. Rambert, durante i primi giorni del mese di settembre, aveva seriamente lavorato a fianco di Rieu, chiedendo soltanto un giorno di permesso per incontrarsi con Gonzales e coi due giovanotti davanti al liceo maschile. Quel giorno, alle 12, Gonzales e il giornalista videro giungere i due ragazzi che ridevano. Dissero che l'altra volta si aveva avuta poca fortuna, ma che bisognava aspettarselo. In ogni caso non era più la loro settimana di guardia. Bisognava pazientare fino alla prossima settimana, allora si sarebbe ricominciato. Rambert disse che non c'era parola più appropriata. Gonzales propose un appuntamento per il lunedì 21, ma stavolta Rambert si sarebbe stabilito in casa di Marcel e lui. «Prenderemo un appuntamento tu e io. Se non ci sono io, andrai tu direttamente da loro. Ora ti spiegheranno dove alloggiano». Ma Marcel o lui disse in quel momento che la cosa più semplice era di accompagnarvi immediatamente l'amico. C'era da mangiare per tutti e quattro, se l'amico non era di gusti difficili, e in tal modo si sarebbe reso conto. Gonzales disse che l'idea era buonissima, e discesero verso il porto. Marcel e lui abitavano in fondo al quartiere della Marina, presso le porte che si aprivano sulla via ferrata. Era una casetta spagnola coi muri spessi, le imposte di legno dipinto, le stanze nude e ombrose. C'era del riso servito dalla madre dei due giovani, una vecchia spagnola sorridente e piena di rughe. Gonzales si meravigliò, ormai in città il riso mancava. «Ci si arrangia alle porte», disse Marcel. Rambert mangiava e beveva e Gonzales disse che era un vero camerata, mentre il giornalista pensava soltanto alla settimana che doveva passare. Furono invece due le settimane d'attesa, giacché i turni di guardia erano stati portati a 15 giorni, per ridurre il numero delle squadre. E durante quei 15 giorni Rambert lavorò senza risparmiarsi, in maniera ininterrotta, per così dire con gli occhi chiusi, dall'alba sino a notte. A tarda notte si coricava e dormiva d'un sonno fitto. Il passaggio repentino dall'ozio a quel lavoro snervante lo lasciava pressoché senza sogni e senza forze. Parlava poco della prossima evasione. Un solo fatto notevole, dopo una settimana, confidò al dottore che per la prima volta la notte precedente si era ubriacato. Uscito dal bar ebbe all'improvviso l'impressione che gli inguini gli si gonfiavano e che le braccia si muovevano difficilmente intorno all'ascella. Pensò che fosse la peste. E la sola reazione che poté avere allora, e di cui convenne con Rieu che non era ragionevole, fu di correre verso la città alta, e là, da una piazzetta da cui non si vedeva il mare ma un po' di cielo, chiamò la sua donna con un altissimo grido al di sopra delle mura della città. tornato a casa e non vedendosi sul corpo nessun segno del contagio, non era stato molto orgoglioso della subitanea crisi. Rieu disse di capire molto bene che ci si potesse comportare in tal modo. In ogni caso, disse, può capitare che se ne abbia voglia. Otton mi ha parlato di lei stamattina, aggiunse all'improvviso Rieu nel momento in cui Rambert lo lasciava. Mi ha detto se la conoscessi. Gli consigli allora, mi ha detto, di non frequentare gli ambienti del contrabbando, vi si fa notare. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che deve far presto. Grazie, disse Rambert stringendo la mano al dottore. Sulla porta si voltò di colpo. Rieu notò per la prima volta dal principio della peste che sorrideva. Ma perché lei non mi impedisce di partire? Lei ne ha i mezzi. Rieu scosse il capo col suo gesto abituale e disse che la cosa riguardava solo Rambert, che quest'ultimo aveva scelto la felicità e che lui, Rieu, non aveva argomenti da opporgli. Si sentiva incapace di giudicare quel che fosse bene e quel che fosse male nella faccenda. «Perché dirmi di far presto in tali condizioni?» Rieu sorrise a sua volta. «Forse perché ho voglia anch'io di far qualcosa per la felicità». Il giorno dopo lavorarono insieme, ma non parlarono più di nulla. La settimana seguente Rambert si stabilì, finalmente, nella casetta spagnola. Gli avevano dato un letto nella stanza in comune. Siccome i giovani non rientravano per pranzo, e siccome era stato pregato di uscire il meno possibile, ci viveva solo per la maggior parte del tempo, o faceva conversazione con la vecchia madre spagnola. Era magra e attiva, vestita di nero, col volto bruno e rugoso, sotto i capelli bianchi molto puliti. Silenziosa, sorrideva vivamente con gli occhi guardando Rambert. Altre volte gli domandava se non temesse di portare la peste alla sua donna. Lui pensava che era un rischio da correre, ma che, insomma, era minimo, mentre restando in città c'era il pericolo di rimanere separati per sempre. «È graziosa?» diceva la vecchia, sorridendo. «Molto graziosa». «Bella?» «Credo». «Ah, è per questo, allora», essa diceva. Rambert rifletteva. «Sì, era per questo, ma era impossibile che fosse soltanto per questo». «Lei crede nel buon Dio?» diceva la vecchia che andava a messa tutte le mattine. Rambert ammise di no e la vecchia disse ancora che allora era per questo. «Bisogna raggiungerla, lei ha ragione, se no cosa le resterebbe?» Il resto del tempo Rambert girava intorno ai muri nudi e intonacati, accarezzando i ventagli inchiodati alle pareti o contando le palline di lana che orlavano la coperta da tavola. La sera i giovani rincasavano, non parlavano molto, se non per dire che non era ancora il momento. Dopo pranzo Marcel suonava la chitarra e bevevano un liquore all'anice. Rambert aveva un'aria pensierosa. Il mercoledì Marcel rientrò dicendo... «È per domani sera, a mezzanotte. Tieniti pronto». Dei due uomini che tenevano il posto con loro, uno era contagiato dalla peste e l'altro, che di solito divideva la camera col primo, era in osservazione. Di modo che per due o tre giorni Marcel e lui sarebbero stati soli. Nel corso della notte avrebbero predisposto gli ultimi particolari. Il giorno dopo sarebbe stato possibile. Rambert ringraziò. «È contento?» disse la vecchia. Lui disse di sì. Ma pensava ad altro. Il giorno dopo, sotto un cielo greve, il caldo era umido e soffocante. Le notizie della peste erano cattive. La vecchia spagnola conservava tuttavia la sua serenità. «Il mondo è nel peccato», diceva, «e allora per forza». Come Marcel e lui, Rambert era a torso nudo. Nella semipenombra della casa, con le persiane chiuse, i loro corpi erano bruni e lucenti. Rambert si aggirava senza parlare. All'improvviso, alle 4 del pomeriggio, si vestì e annunziò che usciva. «Attento», disse Marcel, «è per mezzanotte, tutto è a posto». Rambert si recò dal dottore. La madre di Rieu disse a Rambert che lo avrebbe trovato all'ospedale della città alta. Davanti al posto di guardia, la stessa folla girava sempre su se stessa. «Circolate», diceva un sergente dagli occhi globulosi. Gli altri circolavano, ma in tondo. Non c'è niente da aspettare, diceva il sergente mentre il sudore gli macchiava la giubba. Gli altri erano della stessa idea, ma restavano lo stesso nonostante il caldo mortale. Rambert mostrò il suo lasciapassare al sergente che gli indicò l'ufficio di Tarù. In una sudicia stanzetta bianca che sapeva di farmacia e di lenzuola umide, Tarù, seduto dietro uno scrittoio nero di legno, con le maniche della camicia rimboccate, si tamponava con un fazzoletto il sudore che gli colava sull'avambraccio. «Ancora qui?» disse. «Sì, vorrei parlare con Rieu. È in sala, ma se ci si può intendere senza di lui è meglio. Perché?» «È molto affaticato, gli evito tutto quello che posso.» Rambert guardava Tarù. Questi era dimagrito, la stanchezza gli annebbiava gli occhi e i lineamenti. Le forti spalle erano come raccolte, arrotondate. Bussarono alla porta e entrò un infermiere con una maschera bianca. Depose sullo scrittoio di Tarù un pacchetto di schede e con voce soffocata dalla garza disse soltanto «sei» e poi uscì. Tarù guardò il giornalista e gli mostrò le schede disponendole a ventaglio. «Che belle schede, non è vero?» «Ebbene no. Sono dei morti. I morti della notte.» La fronte gli si era scavata. Rimise a posto il pacchetto delle schede. «La sola cosa che ci resta è la contabilità.» Tarù si alzò appoggiandosi al tavolo. «Partirà presto?» «Stasera, a mezzanotte.» Tarù disse che ne aveva piacere e che Rambert doveva fare attenzione. «Lei lo dice sinceramente?» Tarù alzò le spalle. «Alla mia età si è sinceri per forza, si fa fatica a mentire.» «Tarù», disse il giornalista, «vorrei vedere il dottore. Mi scusi.» «Lo so. Lui è più umano di me. Andiamo.» «Non è questo», disse Rambert con difficoltà, e si fermò. Tarù lo guardò e all'improvviso gli sorrise.
Ad alta voce. Remo Girone ha letto La peste di Albert Camus. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.